File 15, pagina 99. Quanti furono gli ebrei arrestati e deportati per Auschwitz? La retata è condotta con rapidità e simultaneità su tutto il territorio urbano e alle ore 14 circa può dirsi terminata. Le persone arrestate sono 1250, circa 250 verranno poi rilasciate, coloro che riescono a dimostrare di non essere ebrei, gli stranieri protetti dalla loro nazionalità di paesi neutrali, i coniugi di matrimonio misto e qualcuno che si fa passare per non ebreo. Dichiararsi convertiti al cattolicesimo non comporta per tutti una via di salvezza. Sono battezzate già da qualche anno, ad esempio, le sorelle Gabriella e Lauretta Leoni, di 12 e 17 anni, ma il cattolicesimo non le esenta dalla deportazione. Seguiranno i genitori ad Auschwitz, da dove non faranno ritorno. Due persone muoiono durante l'arresto, Samuele Emanuele Ermanno Valabrega, 62 anni, e Sofia Soria, ancora più anziana, coi suoi 92 anni. I rastrellati vengono spintonati col calcio dei fucili e condotti in camion al collegio militare in via della Lungara, a poche centinaia di metri dal Vaticano, dove sono registrati e trattenuti in condizioni terribili per due giorni, gli uomini separati dalle donne che restano coi bambini, secondo le ultime ricerche, detraendo dal totale dei catturati coloro che poi vennero rilasciati, la razzia imprigionò complessivamente nel collegio militare 1018 persone. Nel gruppo c'è un ebreo fiumano che, per placare il panico tra i reclusi, si propone come interprete alla polizia tedesca. È Arminio Wachsberger, non ancora trentenne, che abita a Roma già da alcuni anni, con la moglie Regina Polacco e la figlia Clara, detta Claretta, di 5 anni, e i suoceri Moisè Polacco e Carlotta Cesana, tutti catturati nella razzia. Io avevo un vantaggio. Con me potevano parlare, perché parlavo tedesco e loro non parlavano italiano. Con gli altri non riuscivano a parlare. Mi sono rivolto a Dannecker, il comandante tedesco che aveva organizzato tutta l'operazione di rastrellamento, e dico: guardi che se lei ha bisogno di un interprete sono volentieri a sua disposizione. Allora mi dice: ah sì, molto bene, perché loro avevano tutto l'interesse di mantenere la calma per avere meno problemi. Nell'effettuare il rastrellamento le SS non mostrano pietà né per gli anziani, i malati gravi o le donne con lattanti al seno. Beniamino Philipson, 63 anni, affetto dal morbo di Parkinson e paralitico, viene prelevato sulla sedia a rotelle. Marcella Perugia, di 23 anni, è arrestata alla fine della gravidanza insieme a due dei suoi figli, Pacifico e Giuditta Di Veroli, rispettivamente di 6 e 7 anni. Durante le ore trascorse al collegio militare, la giovane è presa dalle doglie e il parto avviene nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, sul pavimento sudicio del cortile, con un telo che protegge appena dalla vista degli altri prigionieri. Il neonato non viene neppure registrato nella lista di deportazione, non ce ne sarà il tempo. Il piccolo rimarrà per la sua brevissima vita una creatura senza nome, indicato nel bilancio delle vittime come neonato di Veroli, perché all'arrivo ad Auschwitz verrà ucciso col gas insieme alla mamma e ai fratellini. Anche Costanza Sonnino, 34 anni, è incinta al nono mese e forse avrebbe potuto salvarsi se non fosse tornata a Roma da Capranica, dove si era rifugiata con la madre Sara Moscati. il marito Vittorio Moscati e il figlioletto Giovanni di 2 anni per partorire, all'alba del 16 ottobre Costanza si trova nella sua casa di famiglia, dove l'ha raggiunta la sorella Speranza coi suoi 2 figli Giuditta e Leone, 14 e 12 anni, catturati tutti. Non potranno scampare alle camere a gas appena scesi dal treno a Birkenau. Questa efferatezza trova spiegazione nell'odio patologico e radicale che il nazismo nutre nei confronti degli ebrei, postulandone la distruzione come condizione necessaria per assicurare il futuro e il benessere della razza ariana e dell'umanità. La storia del 16 ottobre è emblematica perché racchiude in sé il dramma di intere famiglie distrutte nella Shoah, oppure di famiglie spezzate in cui gli uomini o alcuni componenti della famiglia scampano alla retata mentre altri cadono in trappola, come quelle di Marcella Perusa e delle sorelle Costanza e Speranza Sonnino. Talvolta sono circostanze casuali a consentire ad alcuni di sfuggire alla cattura e ad altri invece di farsi prendere nel rastrellamento, come mostra la tragedia vissuta da Settimio Calò, sopravvissuto della sua numerosa famiglia. Quel giorno, maledetto, Settimio, accanito fumatore, era uscito di casa per comperarsi le sigarette all'isola Tiberina e durante la sua breve assenza le SS avevano fatto irruzione a casa per catturare la moglie Clelia e i loro 9 figli, insieme al nipote 12enne, figlio di sua sorella, che si era fermato a dormire coi cugini. Tutti gli 11 componenti della famiglia vengono deportati e uccisi all'arrivo. Il più piccolino, Lello Samuele, aveva 6 mesi, la più grande, Esther, aveva 20 anni. Il numero dei deportati di quella grande razzia è stato documentato e oggi risulta attestato a 1020 persone. L'effettivo finale viene raggiunto aggiungendo ai rastrellati, oltre al piccolo neonato di Veroli, Massimo Darmon, arrestato il 30 settembre, e 3 persone che si consegnarono di loro spontanea volontà. Carolina Milani, unica non ebrea di quel convoglio, Isacco Sermoneta e Costanza Sermoneta, che vollero unirsi ai loro cari già catturati, rispettivamente la moglie, Pacifica e Frati, e le 3 bambine, Franca di 5 mesi, Emma di 2 anni e mezzo, Costanza di 4 anni e mezzo e il marito Eugenio Calò. Sul silenzio del Vaticano e sul soccorso prestato dalla Chiesa agli ebrei. Gli ebrei rastrellati nel vecchio ghetto vivevano da sempre a pochi passi dalla Santa Sede. In pratica la loro cattura avviene sotto gli occhi del pontefice, che rappresenta anche l'unica autorità non sottomessa ai tedeschi e in grado di esercitare pressione per negoziare il rilascio degli arrestati. Tuttavia, durante i 2 giorni di internamento nel collegio militare, l'intervento del Vaticano si mantiene abbastanza prudente per timore di suscitare reazioni violente nell'occupante e mettere in crisi la sua neutralità. Dall'8 settembre circolavano voci allarmanti per l'incolumità fisica del Santo Pontefice, anche se i piani tedeschi di rapire il Papa e portarlo in ostaggio in Germania o nel neutrale Liechtenstein non sono stati del tutto chiariti dalla storiografia. Da un lato occorre tener presente che il Papa si trovava in una città teoricamente dichiarata aperta, ma occupata e gestita dai nazisti, con i quali era necessario trovare una relazione di compromesso per prevenire manifestazioni di violenza e di distruzione e per tutelare la libertà della Chiesa di Roma e la neutralità del Vaticano per la Santa Chiesa. Un atteggiamento di prudenza era quindi preferibile a una reazione di opposizione e denuncia aperta e determinata. D'altro canto, però, non va dimenticato che all'epoca della razzia la Santa Chiesa aveva ricevuto decine di informazioni e notizie, seppur frammentate e non sempre dettagliate, sul genocidio degli ebrei europei che era in pieno corso fin dal 1942. In particolare dal 1943 tutte le massime autorità religiose e diplomatiche sapevano che dietro l'espressione evacuazione o deportazione verso est si nascondeva la condanna a morte dei perseguitati. Il giorno stesso della retata il Santo Padre viene personalmente allertato del rastrellamento da una aristocratica, la principessa Enza Pignatelli d'Aragona, una fervente cattolica molto dedita ad opere caritatevole. Poche ore più tardi Pio XII invia al cardinale Luigi Maglione, segretario di Stato pontificio, a colloquio con l'ambasciatore tedesco presso il Vaticano, il barone Ernst von Weizsäcker, chiedendogli di salvare gli ebrei arrestati. L'incontro si rivela però infruttuoso per le sorti degli arrestati, perché l'ambasciatore suggerisce di non fare pressioni per il bene della Santa Sede, una minaccia velata che verrà colta nella sua gravità e alla quale seguiranno giorni di silenzio da parte della Chiesa. La responsabilità di Pio XII per questo silenzio è stata oggetto di numerosi studi storici e solamente quando ai ricercatori sarà consentito di analizzare l'interezza degli archivi vaticani, il giudizio di passività del pontefice potrà essere riletto alla luce di nuove documentazioni. La mattina successiva alla retata, Don Iginio Quadraroli, della Segreteria Vaticana, si reca al Collegio Militare per portare un pacco di generi alimentari agli arrestati e informarsi delle loro condizioni, senza però ottenere l'autorizzazione a parlare con nessuno. Scriverà un resoconto sulle condizioni terribili di quella reclusione, menzionando la brutalità dei persecutori e la presenza di molte donne con bambini piccoli, tra cui una giovane partoriente. Nel frattempo la razzia degli ebrei romani diventa notizia pubblica, sia sulla stampa clandestina che a livello internazionale. Il 25 ottobre, una settimana dopo la partenza del trasporto per Auschwitz, quando la maggioranza degli ebrei romani è già stata assassinata, l'Osservatore Romano pubblica un comunicato intitolato «La carità del Santo Padre», in cui, accennando in modo vago alla deportazione di pochi giorni prima, si afferma che con l'accrescersi di tanti mali è divenuta, si direbbe, quasi più operosa la carità universalmente paterna del Sommo Pontefice, la quale non si arresta davanti ad alcun confine né di nazionalità, né di religione, né di stirpe. Quelle parole provenienti dalla Santa Sede verranno da molti interpretate come incoraggiamento a realizzare azioni di protezione e di salvataggio dei perseguitati. A dire il vero, non è ancora stato chiarito se quel comunicato esprimesse effettivamente l'intenzione del Papa di attivare una rete di soccorso rivolgendosi alle sue istituzioni e ai suoi fedeli con un linguaggio cauto e velato. Però è documentato che da quel momento molti ebrei riescono a trovare rifugio presso strutture religiose, chiese, conventi, monasteri. Anche altri luoghi non religiosi si attivano per nascondere i perseguitati, tra questi l'ospedale Fate Bene Fratelli, situato sull'isola Tiberina. Dal punto di vista dell'occupante, la prudenza del Vaticano è un elemento favorevole che incoraggia a proseguire le azioni di arresto e deportazione. Con tono rassicurante, così scrive il 28 ottobre 1943 l'ambasciatore tedesco Weizsäcker al ministro degli esteri von Ribbentrop. Il Papa, benché sollecitato da diverse parti, non ha preso alcuna posizione dimostrativa contro la deportazione degli ebrei da Roma, anche se dovrà calcolare che questa presa di posizione non gli sarà perdonata dai nostri nemici e gli ambienti protestanti dei paesi anglosassoni la useranno per scopi propagandistici contro il cattolicesimo. Egli ha fatto di tutto, anche in questa situazione delicata, per non compromettere il rapporto con il governo tedesco e con le autorità tedesche a Roma, dato che qui a Roma indubbiamente non saranno più effettuate azioni contro gli ebrei. Si può ritenere che la questione spiacevole per il buon accordo tedesco-vaticano sia liquidata. La partenza per Auschwitz è la selezione tra abili e inabili al lavoro. Il 18 ottobre 1943, dalla stazione di Roma Tiburtina, i 1020 ebrei romani, ma Cartolina Milani, come si è detto, era di religione cattolica, vengono fatti salire su vagoni bestiame, piombati e trasferiti con un lungo viaggio di 5 giorni ad Auschwitz. Dopo una breve sosta nella stazione di Padova, dove alcuni abitanti della città, impietositi dalle suppliche dei deportati, ottengono il permesso di dar loro dell'acqua, il treno termina la sua corsa nella tarda serata di venerdì 22 ottobre, fermandosi sulla banchina di Auschwitz di Birkenau. Secondo, per le famiglie sono gli ultimi momenti insieme, per la maggioranza dei deportati saranno anche le ultime ore di vita. Il convoglio che trasporta gli ebrei del Papa giunge ad Auschwitz troppo tardi per essere subito selezionato. Le procedure di separazione tra uomini e donne e poi tra i due gruppi, quello maggioritario da avviare verso le camere a gas e la minoranza da inserire nel campo come forza lavoro coatta, avvengono quasi sempre con la luce del giorno, quando è più facile controllare la massa di persone. La mattina era un sabato, verso le 6 aprirono le porte, noi non vedevamo l'ingresso di Birkenau, eravamo in aperta campagna. Siamo scesi a destra della banchina, lì abbiamo visto per la prima volta delle persone con i vestiti a strisce blu e bianchi. I primi ebrei romani deportati vengono fatti scendere dai vagoni tra urla, botte, insulti e ordini che nessuno quasi è in grado di capire, non conoscendo il tedesco. Sono costretti a lasciare sulla rampa tutti i loro bagagli e a dividersi prima in due gruppi, separando gli uomini dalle donne, per poi sfilare davanti a un SS in divisa che sceglie chi mandare a destra e chi a sinistra. Da una parte c'è il percorso che conduce ai crematori, dall'altra il tragitto che porta all'ingresso del campo. Arminio Wachsberger, incaricato di tradurre gli ordini dell'ufficiale dell'SS che sovrintende alle operazioni, si affretta a informare i suoi compagni che l'ingresso nel campo è piuttosto lontano, proponendo a chi è molto affaticato e non se la sente di camminare di salire a bordo dei camion già pronti lungo la banchina. Il viaggio è stato in effetti tremendo, senza cibo e nella più totale promiscuità, un'esperienza che ha sfinito anche gli adulti dal fisico più in salute. Tuttavia è soprattutto la maggioranza delle donne, coi bambini piccoli e gli anziani, anche la moglie di Arminio con la bambina, a scegliere la soluzione proposta che sembra più confortevole. Tutti ignorano che che l'offerta dell'SS di salire a bordo degli automezzi non è un gesto caritatevole, ma un espediente per non rallentare il processo di sterminio, ovvero condurre il più velocemente possibile tutte le vittime direttamente ai crematori, anche coloro che potrebbero fare fatica a camminare. La selezione procede rapidamente, uno sguardo e una frazione di secondo bastano a condannare una persona a morte o a risparmiarle temporaneamente la vita. Un piccolo gruppo di 196 ebrei, 149 uomini e 47 donne viene scelto per il lavoro nel campo, mentre i rimanenti 824, tra cui tutti i bambini, sono immediatamente avviati verso le camere a gas. Qualcuno si salva e riesce ad aggregarsi alla sparuta minoranza destinata al lavoro forzato, forse per pura casualità, come emerge dalla testimonianza di Settimia Spizzichino, l'unica donna romana sopravvissuta a quel trasporto, di cui racconteremo la storia nel capitolo 10. Settimia salta giù dal suo vagone, portando in braccio la nipotina Rosanna Calò di 2 anni, figlia di sua sorella Ada, che dopo aver pianto a lungo si è addormentata sfinita. All'ultimo momento, prima della selezione, decide di restituirla alle braccia della sua mamma, e così Ada e Rosanna vengono messe nella fila per il gas. «Io portavo in braccio Rosanna, dammela», disse Ada. «Ma no, è addormentata, lasciala a me». Discutevamo ancora quando sentemmo dal treno. «Oh, va bene», dissi, e le passai la bambina. Non immaginavo che stavo decidendo della mia vita e di quella di mia sorella. I tedeschi ci divisero ancora in 2 gruppi, non appena la piccola fu nelle braccia della madre. Passò un ufficiale che mi toccò con un frustino. «Di là», ordinò. Seppe più tardi che quell'ufficiale era Mengele, il boia di Auschwitz. Un soldato mi afferrò per un braccio spingendomi in uno dei gruppi formato da ragazze della mia età, tra cui anche Giuditta, l'altra sorella di Settimia. Mia madre, Ada, Rosanna rimasero nell'altro gruppo. Non volevo lasciarle. Mi misi a gridare. Mia madre disse: «Su, non fare storie, mica ci ammazzeranno». I 2 gruppi presero direzioni diverse. Pagina 106.